La democrazia senza morale. Di Stefano Rodotà, da Repubblica, 8 aprile 2016. Nel marzo di 36 anni fa Italo Calvino pubblicava su questo giornale un articolo intitolato Apologo sull'onestà nel paese dei corrotti. Vale la pena di rileggerlo, o leggerlo, non solo per coglierne amaramente i tratti di attualità, ma per chiedersi quale significato possa essere attribuito oggi a parole come onestà e corruzione. Per cercar di rispondere a questa domanda bisogna partire dall'articolo 54 della Costituzione, passare poi ad un detto di un giudice della Corte Suprema americana e ad un fulminante pensiero di Ennio Flaiano, per concludere registrando il fatale ritorno dell'accusa di moralismo a chi si ostina a ricordare che senza una forte moralità civile la stessa democrazia si perde. Quell'articolo della Costituzione dovrebbe ormai essere letto ogni mattina negli uffici pubblici e all'inizio delle lezioni nelle scuole, e perché no, delle sedute parlamentari. Comincia stabilendo che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Ma non si ferma a questa affermazione, che potrebbe apparire ovvia. Continua con una prescrizione assai impegnativa: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, parola, quest'ultima, che rende immediatamente improponibile la linea difensiva adottata ormai da anni da un ceto politico che, per sfuggire alle proprie responsabilità, si rifugia nelle formule «non vi è nulla di penalmente rilevante», «non è stata violata alcuna norma amministrativa». Si cancella così la parte più significativa dell'articolo 54, che ha voluto imporre a chi svolge funzioni pubbliche non solo il rispetto della legalità, ma il più gravoso dovere di comportarsi con disciplina e onore. Vi è dunque una categoria di cittadini che deve garantire alla società un valore aggiunto, che si manifesta in comportamenti unicamente ispirati all'interesse generale. Non si chiede loro genericamente di essere virtuosi. Tocqueville aveva colto questo punto mettendo in evidenza che l'onore rileva verso l'esterno, agit qu'en vue du public, mentre la virtù vive per se stessa e si accontenta della propria testimonianza. Ma da anni si è allargata un'area dove i servitori dello Stato si trasformano in servitori di se stessi, né onorati né virtuosi. Si è pensato che questo modo d'essere della politica e dell'amministrazione fosse a costo zero. Si è irriso anzi a chi richiamava quell'articolo e, con qualche arroganza, si è sottolineato come quella fosse una norma senza sanzione, una logica che ha portato a cancellare la responsabilità politica e a ridurre, fin quasi a farla scomparire, la responsabilità amministrativa. Al posto di disciplina e onore si è insediata l'impunità, e si ripresenta la concezione di una classe politica che si sente intoccabile, come ha opportunamente detto Piero Ignazzi. Sì che i rarissimi casi di dimissioni per violato onore vengono quasi presentati come atti eroici, o l'effetto di una sopraffazione, mentre sono semplicemente la doverosa certificazione di un comportamento illegittimo. Questa concezione non è rimasta all'interno della categoria dei cittadini con funzioni pubbliche, ma ha infettato tutta la società con un diffusissimo così fan tutti che dà alla corruzione italiana un tratto che la distingue da quelli dei paesi con cui si fanno i più diretti confronti. Basta ricordare i parlamentari inglesi che si dimettono per minimi abusi nell'uso di fondi pubblici, i ministri tedeschi che lasciano l'incarico per aver copiato qualche pagina nella loro tesi di laurea, Il Conseil Constitutionnel francese che annulla l'elezione di Jack Lang per un piccolo sforamento nelle spese elettorali. Il vicepresidente degli Stati Uniti Spiro Agnew si dimette per una evasione fiscale su contributi elettorali, mentre un ministro italiano ricorre al condono presentandolo come un lavacro di una conclamata evasione fiscale. Sono casi noti, e altri potrebbero essere citati, che ci dicono che non siamo soltanto di fronte ad una ben più profonda etica civile, ma anche alla reazione di un establishment consapevole della necessità di eliminare tutte le situazioni che possono fargli perdere la legittimazione popolare. In Italia si è imboccata la strada opposta con la protervia di una classe politica che si costruiva una rete di protezione che, nelle sue illusioni, avrebbe dovuto tenerla al riparo da ogni sanzione. Illusione, appunto, perché è poi venuta la più pesante delle sanzioni, quella sociale, che si è massicciamente manifestata nella totale perdita di credibilità davanti ai cittadini, di cui oggi cogliamo gli effetti devastanti. Non si può impunemente cancellare quella che in Inghilterra è stata definita come la constitutional morality. In questo clima, ben peggiore di quello degli anni Ottanta, quale spazio rimane per quella controsocietà degli onesti alla quale speranzosamente si affidava Italo Calvino? Qui vengono a proposito le parole di Louis Brandeis, giudice della Corte Suprema americana, che nel 1913 scriveva, con espressione divenuta proverbiale, che la luce del sole è il miglior disinfettante. Una affermazione tanto più significativa perché Brandeis è considerato uno dei padri del concetto di privacy, che tuttavia vedeva anche come strumento grazie al quale le minoranze possono far circolare informazioni senza censure o indebite limitazioni. Vale la pena di ricordare che fu il primo giudice ebreo della corte. L'accesso alla conoscenza e la trasparenza che ne risulta non sono soltanto alla base dell'einaudiano conoscere per deliberare, ma anche dell'ancor più attuale conoscere per controllare, ovunque ritenuto essenziale come fonte di nuovi equilibri dei poteri, visto che la democrazia di appropriazione spinge verso una concentrazione dei poteri al vertice dello Stato in forme sottratte ai controlli tradizionali. Tema attualissimo in Italia, dove si sta cercando di approvare una legge proprio sull'accesso alle informazioni, per la quale tuttavia è da augurarsi che la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione voglia rimuovere i troppi limiti ancora previsti. Non basta dire che limiti esistono anche in altri paesi, perché lì il contesto è completamente diverso da quello italiano, che ha bisogno di ben più massicce dosi di trasparenza proprio nella logica del riequilibrio dei poteri. E bisogna ricordare la cattiva esperienza della legge 241 del 1990 sull'accesso ai documenti amministrativi, dove tutte le amministrazioni, Banca d'Italia in testa, elevarono alte mura per ridurre i poteri dei cittadini. Un rischio che la nuova legge rischia di accrescere. Ma davvero può bastare la trasparenza in un paese in cui ogni giorno le pagine dei giornali squadernano casi di corruzione a tutti i livelli e in tutti i luoghi, con connessioni sempre più inquietanti con la stessa criminalità? Soccorre qui l'amara satira di Ennio Flaiano. Scaltritosi nel furto legale e burocratico, a tutto riuscirete fuorché ad offenderlo? Lo chiamate ladro, finge di non sentirvi. Gridate che è un ladro, vi prega di mostrargli le prove, e quando gliele mostrate, ah, dice, ma non sono in triplice copia. Non basta più l'evidenza di una corruzione onnipresente, che anzi rischia di alimentare la sfiducia e tradursi in un continuo e strisciante incentivo per chi ha disciplina e onore neppure è capace di pensare. I tempi incalzano, e tuttavia non vi sono segni di una convinta e comune reazione contro la corruzione all'italiana, che ormai è un impasto di illegalità, impunità ostentata o costruita, conflitti di interesse, evasione fiscale, collusioni di ogni genere, cancellazione delle frontiere che dovrebbero impedire l'uso privato di risorse pubbliche, insediarsi degli interessi privati negli stessi luoghi istituzionali, che non si sradica solo con volenterose norme sulle lobbies. Fatale, allora, scocca l'attacco alla magistratura e l'esecrazione dei moralisti, quasi che insistere sull'etica pubblica fosse un attacco alla politica e non la via per la sua rigenerazione. E con una singolare contraddizione si finisce poi con l'attingere i nuovi salvatori della patria proprio dalla magistratura, così ritenuta l'unico serbatoio di indipendenza. Il caso del giudice Cantone è eloquente anche perché mette in evidenza due tra i più recenti vizi italiani: la personalizzazione del potere ed una politica che vuole sottrarsi alle proprie responsabilità trasferendo all'esterno questioni impegnative. Alzare la voce, allora, non può mai essere il surrogato di una politica della legalità che esige un mutamento radicale non nelle dichiarazioni, ma nei comportamenti. 8 aprile 2016.